Vediamo di considerare quello che succede a noi, tutti quelli che sono nostro, leggo la versione nuova
dentro della CEI, della Bibbia CEI. Al maestro del coro, Salmo di Davide. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là pose una tenda per il sole, esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo, nulla si sottrae al suo calore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele, di un favo stillante. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti, anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Il testo si offre a noi essenzialmente strutturato in due parti. Anzitutto quei versetti che vanno dal 2 al 7, in cui si celebra la gloria di Dio così come si manifesta nella creazione, e quindi la seconda parte dal versetto 8 al versetto 12, che celebra la gloria di Dio attestata dalla legge. Quindi due grandi parti che hanno fatto pensare a qualcuno che in realtà questo salmo originariamente fosse composto da due salmi distinti: un salmo che canta la creazione, un altro salmo che celebra le proprietà prodigiose della legge di Dio. A queste due grandi parti fa seguito un'ultima appendice nella quale l'orante prende la parola per parlare di sé, peccatore. Qualche esegeta, dunque, spinto dal desiderio di porre nel debito risalto i versetti 13 e 14, parla di tre sezioni del testo. Quindi all'inizio si parla della creazione, poi si parla della legge, infine della salvezza, come a dire che si celebra Dio guardando il cielo, e poi si celebra Dio prendendo in mano la scrittura, ma ciò che avviene nel mondo, nell'universo, e ciò che è stato scritto nella scrittura, tutto c'è per la tua salvezza, per la tua purificazione. Infine la dedica, è stata chiamata così, del versetto 15: ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia, mio Redentore. Questa sera dunque vogliamo un po' considerare questi tre grandi ambiti: la creazione come opera delle dita di Dio e la gloria che lì si manifesta, la scrittura con tutte le sue parole, Tutto questo offerto a noi per la purificazione del nostro cuore e per la nostra lode, perché possiamo lodare Dio. Cominciamo adesso a guardare più, ad andare più per il sottile. Ora mi discosterò un po' dal testo della CEI, ci ritroveremo senz'altro. I cieli raccontano la gloria di Dio. Questi primi versetti in cui i protagonisti sono i cieli, Dio compare solo qui. Compare solo qui perché l'attenzione dell'uomo è catturata dal cielo e quanto gli accade, e l'uomo spesso può non arrivare a un'adesione piena, a una conoscenza di Dio, può essere preso da un senso del mistero, può essere catturato dal fascino della maestà delle montagne, della profondità dei cieli, e tuttavia non conoscere il Signore. Molti possono giungere a riconoscere la presenza di un Dio e non necessariamente la conoscenza di Gesù, del Signore, che si è rivelato ad Abramo, a Isacco e Giacobbe. I primi versetti dunque timidamente parlano di El. Tutto celebra la gloria di El, Dio. El è il modo più breve per nominare Dio. Dio sarebbe la forma più grande, Elohim. Quindi c'è El, Eloah, Elohim. Qua c'è appena El. La creazione dà la testimonianza di Dio, ma è una testimonianza che può sfuggire, e tuttavia molto bella. La parola Dio qua compare solo in queste due lettere, El, laddove dopo il versetto 8 per sette volte si dice Signore, Signore, Signore. Quindi c'è una prima rivelazione che riceviamo dalla creazione, ma la creazione ci parla di Dio. E poi la testimonianza della creazione ci può sfuggire, mentre la scrittura non ci parla di El, ci parla del Signore. Matura la nostra fede, fa maturare, fa sbocciare la nostra fede. Tuttavia la creazione glorifica, perché a ben guardare nella scrittura tutto, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, i rettili, i quadrupedi, tutto ciò che brulica, che si muove, che è animato, c'è perché Dio ha detto: sia la luce, ci sia la vita, la terra si apra e faccia uscire erba. Quindi tutto c'è perché Dio ha parlato. E quindi in qualche modo la presenza di tutto ciò che vediamo è testimonianza dell'efficacia della parola di Dio, della volontà di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento, quindi ci sono i cieli e il firmamento. Cieli e firmamento rendono testimonianza a Dio. Il giorno al giorno pronuncia una parola, la notte alla notte rende nota la conoscenza, e tuttavia non c'è parola. I versetti 3 e 4 sono un po' misteriosi, ci dicono che giorno e notte, ricordate il racconto della Genesi, fu sera e fu mattina, tutto comincia separando la luce dalle tenebre e dando vita alla notte e al giorno. Ora giorno e notte parlano di Dio, e quindi ogni dì, ogni mattino e ogni tramonto, si susegue per offrire una testimonianza. Questa è la fede di Israele. Non c'è giorno che passi che Dio non si riveli. La sera giunge per consegnarci una conoscenza di Dio, e il sole sorge per parlarci di Dio. Giorno e notte parlano di Dio. Perché parlano di Dio? Ma nel Salterio si dice che nel cuore della notte io mi alzo a renderti lode. Quindi la notte è un tempo favorevole per il raccoglimento, per l'esame della coscienza, per lo studio delle scritture. E il mattino è il tempo in cui si offre la testimonianza, si mostra con le opere e con le parole il Signore che di notte ha parlato. Ci può essere l'attività dunque della preghiera e della testimonianza dell'uomo, che rispettivamente avvengono di notte e di giorno, o forse è qualche cosa che sorpassa l'impegno umano. Questo salmo dice in forma rivelata che il giorno sussegue al giorno per parlare di Dio, e la notte sussegue a notte per trasmetterne conoscenza. È molto bello, perché conosciamo l'impegno di tanti fratelli della fede, l'impegno della Chiesa, la missione, e d'altra parte in alcuni giorni ci può sembrare sempre poco efficace la nostra opera. La Scrittura ci conforta però che ogni giorno e ogni notte trasmettono la conoscenza di Dio. E poi però il versetto 4 dice, se prima si è detto il giorno al giorno proferisce parola, il versetto 4 dice non c'è parola e non c'è discorso. Ma allora, il giorno dice o non dice qualche cosa? C'è una parola, c'è un discorso o si sta zitti? Forse è l'impressione dell'uomo che ribatte, dice ma no, il giorno, il sole, non ha mai proferito alcuna sillaba. La notte è silenzio e quindi non dice nulla. Potrebbe essere la contestazione dello scettico o la nostra difficoltà di fede a dire no, non c'è assolutamente nessuna parola, non c'è nessun discorso. E la loro voce, continua al versetto 4, non si sente. Noi siamo dentro questi, siamo in mezzo a questi due poli. Da un lato abbiamo la certezza che ogni giorno è dato agli uomini perché gli uomini conoscano qualcosa di Dio, e dall'altra siamo avvertiti che tutto avviene nel silenzio, e quindi è solo per fede che diciamo che giorno e notte testimoniano Dio, perché la loro opera è segreta, tutto è avvolto nel silenzio, un discorso silenzioso. E questa immagine forse ci richiama alla mente l'episodio dell'Oreb narrato nel primo libro dei Re al capitolo 19, dove Elia, sfiduciato, domanda a Dio di poter morire. Lui è perseguitato, trova inefficace il suo ministero e allora dice: io non sono migliore dei miei padri, lascia che io mi unisca a loro e scenda nello Sheol. Il Signore gli dice: sali all'Oreb. E poi ci fu fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, ci fu un terremoto e il Signore non era nel terremoto. E poi improvvisamente ci fu una brezza sottilissima, ci fu una voce silenziosa. Ed ecco, era venuto il Signore. La testimonianza del Signore sembra quindi essere confacente alla presenza del Signore, Il Signore è testimoniato dai padri come colui che c'è. Il nome rivelato a Mosè, all'episodio del roveto. Io sono colui che sono. Io sono colui che c'è. Estremo tentativo dei patriarchi per spiegarci Dio. Dio c'è. Dio c'è. Ma è vento silenzioso, è brezza sottilissima. Lui parla e tu non senti nulla. E la testimonianza che offre il giorno e la notte è rispettosa dell'identità di Dio. E forse questo ci è detto perché anche noi dovremmo imitare il giorno e la notte nella testimonianza. Qui si delinea, si profila una testimonianza efficace, costante, continua, però difficilmente definibile. Cosa ti ha detto? Cosa ha fatto quella persona? Perché dici che ti ha aiutato, che ti ha parlato di Dio? Come ti ha convinto? Mi ha convinto. Ma cosa ti ha detto? Poi casomai prova a dirmi quello che ha detto, io non ci trovo nulla di straordinario. È una testimonianza silenziosa. In tutta la terra, versetto 5, in tutta la terra esce, è uscito il loro ritmo, nei confini del mondo la loro parola. Quindi è uscito il loro ritmo, significa il loro avvicendamento, giorno e notte, bene, giorno e notte è stato visto in tutta la terra, ai confini del mondo, così si è diffusa la loro parola. Forse il giorno e la notte testimoniano per il semplice fatto che sole e luna sorgono e tramontano. E così facendo obbediscono a Dio che li ha posti nel cielo proprio per dare la luce al giorno e alla notte. Loro facendo quello che Dio ha chiesto loro offrono la testimonianza. Certamente la loro testimonianza è raccolta da un animo, da uno spirito di fede, che vedendo come va il mondo dice guarda, tutto il mondo obbedisce al comando di Dio. Poi forse il soggetto cambia e dice: per il sole ha posto una tenda in essi, cioè nei cieli il Signore ha posto una tenda per il sole. E lui come sposo esce dalla sua stanza nuziale e come eroe si rallegra correndo per il suo cammino. Il sole, nonostante, come leggiamo anche nel libro di Coelet, inesorabilmente esca e poi scenda, esca e scenda, su e giù dalla terra, non si stanca mai, non perde l'entusiasmo, è come un giovane sposo, entusiasta del matrimonio appena celebrato, è come un giovane che non si stanca di correre. La sua strada l'ha percorsa miliardi di volte, eppure lui corre sempre e corre con gioia. Questa è la testimonianza del sole. Da un estremo del cielo c'è la sua uscita e il suo ritorno all'altra uscita. Quindi esce da un punto dell'orizzonte e scende dall'altra parte. E nulla è nascosto dal suo calore. Perché si dà così tanta importanza al sole? Forse perché il sole era protagonista di molti modelli mitologici. Nel vicino Oriente Shamash è il dio sole, il dio della giustizia, colui che vede tutto ed è celebrato come Dio. O forse perché in qualche modo il fedele, guardando il sole, vede un modello di obbedienza e guardando il sole sperimenta l'efficacia della parola di Dio. Il sole riscalda tutti, ma il sole, fonte di luce, in qualche modo rivela pure qualche cosa di Dio stesso. Nel tempo di Natale abbiamo letto la prima lettera di Giovanni che dice che Dio è luce. Dio si avvolge di luce come di un mantello. E allora questo sole è prezioso perché parla di Dio, sole, del Signore, che riscalda tutti e nessuno si riesce a nascondere dal suo calore. Oppure, altro modo di tradurre, non c'è chi si possa nascondere al suo sguardo. Il sole, la stessa parola che significa calore, può voler dire anche sguardo. Questa è la testimonianza della creazione. Poi arriva la parte dedicata alla Torah. Torah, come sapete, significa insegnamento, quindi in ebraico non è una parola che richiama immediatamente il tribunale, come in italiano la parola legge. La legge uguale per tutti, lo sappiamo, è quella scritta che vediamo per televisione dietro i banchi del tribunale. Legge, tribunale, mentre nella Bibbia Torah, insegnamento, suona già diversamente. La legge del Signore è completa, è perfetta, ti fa ritornare la vita. La legge completa, testimonianza che non manca nulla. In altri salmi, ad esempio nel Salmo 119, si dice che i detti del Signore sono tutti puri, cioè sono stati passati nella fornace ardente, sono passati al crogiolo, hanno un peso specifico molto alto e sono integri, perfetti. Cosa vuol dire? Non dobbiamo pensare alle scritture come al prodotto di alcune menti illuminate. La Bibbia non viene fuori dalle mani di Mosè, Davide, Isaia, Geremia. Certamente ci sono grandi personaggi illuminati, però la Bibbia, così come l'abbiamo tra le mani, esce da un processo di scrittura, riscrittura, correzione, trasmissione, verifica, ricopiatura, controllo, riscrittura, e quindi se la scrittura è arrivata così come l'abbiamo è perché di generazione in generazione il rotolo è stato trasmesso ed è stato copiato perché era vero, perché era utile. E quindi il fatto stesso che abbiamo la scrittura tra le mani è un segno della sua validità. E quando si studia la letteratura, la storia, si vede che moltissime sono le opere che sono andate perdute, ed è molto poco quello che abbiamo anche dell'antichità classica, greca e romana. Perché non è scontato che le opere vengano ricopiate. I rotoli costano, ci vuole molto tempo per ricopiarle, è un investimento. E allora, se questo libro ha attraversato anzitutto i primi 6-7 secoli prima di Cristo e poi altri 2000 anni, vuol dire che qui dentro c'è una parola importante. C'è una parola che è stata passata al vaglio delle generazioni, è stata offerta e poi è stata trovata vera e allora è stata riscritta. Questa è la prima testimonianza della potenza della parola. Non è che è arrivata dal cielo a pioggia migliaia di copie e quindi è rimasta lì. No, abbiamo migliaia di copie perché è stata ricopiata da centinaia di generazioni che ci dicono: nella scrittura trovi tutto. La scrittura è completa, è perfetta, ti fa tornare la vita. Questa espressione del versetto 8 forse ci richiama quello che avvenne al figlio della vedova visitata da Elia, con l'altro bambinetto risuscitato da Eliseo. C'è questo bambino giovane che, pur essendo giovane, improvvisamente, forse per un colpo di sole, così sembra dal testo, muore. E allora la mamma fa di tutto per chiamare, per fare venire il profeta. Il profeta non ha voglia di venire, manda il suo servo, dice: vai, vai tu. E la donna dice: no, fai venire il profeta. Arriva il profeta e il profeta si stende sul bambino, mette i suoi occhi sugli occhi del bambino, la sua mano sulla mano del bambino, si sdraia sul bambino, la sua bocca sulla bocca del bambino, e si alza per 7 volte, poi si riadagia sul bambino, fin tanto che troviamo, proprio scritto così, la vita ritornò nel bambino. La scrittura funziona un po' così, come il corpo del profeta Elia. Nella scrittura troviamo la mano da sovrapporre alla nostra mano, troviamo l'occhio per il nostro occhio, troviamo il piede per il nostro piede, la bocca per la bocca, cioè ogni parte del nostro corpo trova qualche cosa. E così la nostra vita, se mai se ne andasse, pur nel pieno delle forze, perché perdiamo la fiducia e cadiamo nello sconforto, la vita ci è riconsegnata. La legge del Signore è perfetta e completa a tutto e ti fa tornare la vita. La testimonianza del Signore è vera e dona sapienza al semplice. La testimonianza del Signore è vera. Quando noi troviamo questa parola nella scrittura, ci interroghiamo, forse con reminiscenze di filosofia o certamente sulla scorta del nostro uso della parola verità. Cosa vuol dire che la testimonianza del Signore è vera? L'ebraico esprime questo termine con la parola che diciamo quando riceviamo l'Eucaristia o che pronunciamo al termine di alcune preghiere, la parola Amen. La parola Amen significa essere solido, essere stabile, essere fermo e quindi affidabile e quindi vero. Cioè, nella scrittura ciò che è vero è ciò che è stabile, ciò che è base, ciò che non vacilla. La testimonianza del Signore, possiamo ritradurre, è stabile. Ecco, è vera. E poi nella scrittura cosa vuol dire che qualche cosa è vero? È appunto che è riscontrato essere saldo e quindi incontrovertibile, non eliminabile. E qui siamo all'interno di una composizione dai tratti sapienziali e il concetto della sapienza, il concetto sapienziale ebraico, per la sapienza di Israele, la verità è qualcosa di molto bello. Non ha mai bisogno di essere argomentata, di essere dimostrata, non si offre come una dimostrazione teorica, ma è qualcosa che tu senti e tu dici, è vero. E più, quindi non è una persuasione argomentata, ma è un qualche cosa che tu dici è vero. E quindi la verità non ti fa violenza, ma è una verità che tu riscontri in te stesso. Senti una parola e dici è così, esempio.
No, il primo esempio che mi è venuto è un po' misogino. Cerco un altro esempio. Un altro esempio non misogino. Ce ne sono centinaia, non è possibile che adesso... Sii costante nelle tue convinzioni e una sola sia la tua parola. E uno dice, è necessario. Nel parlare ci può essere gloria o disonore, la lingua dell'uomo è la sua rovina. Uno ci pensa un po' e dice, è vero. Non sbagliare né molto né poco e da amico non diventare nemico. La cattiva fama tira a sé vergogna e disprezzo, così accade al peccatore che è bugiardo. Una passione malvagia rovina chi la possiede. Chi trova un amico trova un tesoro, sapete che è un proverbio biblico. E quando uno sente una sentenza così, dice, è vero. Ecco, in questo senso si usa la parola vero nei libri sapienziali. Cioè, la verità è qualche cosa che tu senti e non è che ti viene detto, guarda, adesso ti chiedo un atto di fede, pure, adesso ti dimostro che, alla luce della storia, poi parlo per mezz'ora per cercare di farti capire la verità. No, è una frase che tu accogli e tu dici, è vero. È meglio... pane secco con in un cuore lieto che un manzo nella discordia, un altro detto. E uno casomai visto in una certa fase della vita dice no e poi dice sì, è vero, è meglio mangiare un po' più semplice però essere lieti che essere sempre dietro a litigare e avere tanti soldi. Ecco, questo a proposito della parola vero, la parola le testimonianze del Signore sono salde, sono vere. Quando tu senti la parola del Signore ti persuade. Così dice il Salmo, rende saggio il semplice. Questo vuol dire che la Bibbia non è riservata ai dotti. Le parole della Scrittura non ci aspettano a chissà quale livello, perché rendono saggio il semplice, sono loro a renderci saggi, e il semplice nella letteratura sapienziale è proprio il ragazzino che può essere ingannato, preso in giro, sedotto, lusingato, può essere a motivo della sua inesperienza credulone, rovinato e invece educato e nobilitato. Ecco, la testimonianza del Signore è per tutti, per il semplice. È la Scrittura che rende saggio il semplice, anche la persona più semplice. Poi i giudizi del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Quando pensassimo che la Bibbia infonde tristezza, o che il rapporto con il Signore tende a ingabbiarci, a soffocarci, a toglierci la vita, allora vuol dire che c'è qualcosa che è un po' storto nei nostri pensieri. Perché una prova della vicinanza del Signore e della sua parola è questa, che fa gioire il cuore. Pensate anche ai detti di Gesù, che, per i quali vi dice queste cose, dico queste cose, perché abbiate la gioia. Le testimonianze del Signore, le parole del Signore sono per la gioia. Il comando del Signore è puro, rischiara gli occhi. Gli occhi che si rischiarano forse sono gli occhi di Giona. Nel capitolo 13 del del primo libro di Samuele si dice di una battaglia che si sta prolungando per tante ore. Giona è spossato, non ne può più, e attraversando un bosco vede un favo di miele stillante, e allora stende la punta del suo bastone, raccoglie un po' di miele, lo porta alla bocca e c'è questo termine qui, e i suoi occhi prendono luce. E quindi la parola del Signore è pensata in queste circostanze, per chi si sentisse affaticato, spossato, quasi alle prese con una lotta più grande di lui, che lo sta stremando, ecco, la parola del Signore vuole essere miele, come subito dopo si dice, che ti dà luce agli occhi. Tu sei sfiduciato e vedi tutto buio e la parola ti dà luce, ti infonde speranza. Vedete alla fine del versetto 11, sono più preziosi dell'oro fino, dell'oro più abbondante, sono più dolci del miele di un favo stillante. Il miele nella scrittura ha questa funzione di rischiarare gli occhi, che abbiamo visto al versetto 9. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono veri e sono tutti giusti. Il timore del Signore. Il timore del Signore è il principio della sapienza, leggiamo. Cioè, che cos'è il timore del Signore? Sappiamo che è un dono dello Spirito Santo. Il timore del Signore sembra essere la percezione di Dio, il senso di Dio, il senso della sua maestà, il senso della tua piccolezza, e quindi il desiderio di poter stare nelle sue mani, di potersi gettare in Lui. Il timore del Signore, la percezione della sua maestà, della sua grandezza, quindi il desiderio di servirlo, di amarlo, di aderire a Lui, di consegnarsi a Lui. Questo è il principio della sapienza. Vuoi essere saggio? Ecco, mettiti al posto giusto. Sappiamo che per tutti noi è bene avere, lo dice anche San Paolo, una un'equa comprensione e conoscenza di noi stessi. Insomma, non ci dobbiamo credere Superman, non ci dobbiamo credere neppure la persona più inetta e incapace, insomma. Il Signore ci ha dato dei doni, il Signore ci ha plasmato con le sue mani e ci ha affidato un compito che dobbiamo svolgere noi. Però non siamo Superman. Ecco, se questo è fondamentale per ciascuno di noi, una giusta comprensione, conoscenza di sé, principio della sapienza, il timore del Signore, cioè una retta comprensione di come siamo davanti a Dio, la percezione della sua gloria e il bisogno, il desiderio di servirlo. Bene, tutto questo, il timore del Signore, è qualcosa di puro. Nella scrittura ciò che è puro è ciò che può entrare nel Tempio. Quindi se tu arrivi al timore del Signore, se lo Spirito Santo ti dà il timore del Signore, allora sei vicino a Dio. Già solo la percezione della sua grandezza ti mette al suo cospetto, è puro e rimane per sempre. È un dono del Signore che non tradisce, non dobbiamo avere paura che ci venga rapito, rubato. Il dono della presenza del Signore è al riparo da tignole e ruggine. I giudizi del Signore sono verità, sono tutti giusti. Quindi quando ci domandiamo ma perché Dio fa, consente, dobbiamo stare attenti a parlare, forse ci stiamo facendo delle domande sbagliate. Il Signore è giusto, e se attraversate il Salterio mi pare che vedreste, possiate vedere facilmente come si esce dicendo il Signore sa quello che fa e il Signore ha in mano la storia bene per me. Quello che succede è giusto. Anche nella tradizione spirituale questo è un punto molto importante. Riconoscere che la vita, così come si presentasse, è giusta e va bene così, un senso di realtà. E questa è certamente un'affermazione molto faticosa, perché sappiamo tutti i drammi che possono colpire una persona. Ma i personaggi della scrittura, pur nella contestazione, pur nel dramma, arrivano a questa percezione che però la vita non è slegata dalla volontà di Dio e ha un senso. E alla fine, se mai capiremo, quando capiremo, diremo ben per me se sono stato umiliato. Questa però è un'affermazione di fede, questa non è tanto dimostrabile, perché ci sono tante vicende che non si capiscono assolutamente. Però forse ci possiamo fermare a questo livello, dire che il Signore sa cosa succede, quindi nulla sfugge e i conti torneranno, non sappiamo quando. Poi c'è il versetto 11 che avevo già letto, i giudizi del soggetto sono più preziosi dell'oro e di molto oro. E qui forse il riferimento è ai primi capitoli del libro dei Proverbi, dove si dice che la sapienza è più dei gioielli, è più dell'oro, è più di tutto. Perché la sapienza ti porta presso l'albero della vita. E se noi cerchiamo i metalli preziosi perché ci sembrano assicurare il futuro, bene, non sono loro ad assicurarci il futuro. Ciò che è veramente prezioso, ciò che dà stabilità alla vita, sono le parole di Dio. E sono dolci, più del miele. Qui c'è l'esperienza di Ezechiele che vide una mano che gli allungava un rotolo, lui ne mangiò ed ecco, era dolce come miele. Oppure anche Geremia dice che quando le tue parole mi vennero incontro furono la delizia del mio cuore, la gioia della mia vita, erano dolcissime. Le parole, il Signore sa di cosa abbiamo bisogno, sa cosa ci piace e Lui ci sa sedurre, dice il testo. Anche il tuo servo, quindi fino al versetto 11 il salmista sembra avere dato voce a una lezione, a una tradizione che lui ha ricevuto, è così. Sono tante sentenze che ci sono offerte come testimonianza antica. E poi lui unisce la sua voce, la sua testimonianza alla testimonianza dei padri e dice, eh sì, è così anche per me, versetto 12. Anche il tuo servo in essi è istruito. E però la parola istruito può essere tradotta anche così, anche il tuo servo in essi è illuminato. Ora, al versetto 5 si diceva, c'era questa parola in essi, e in essi erano i cieli. Ora, in essi sono i giudizi. E poi abbiamo detto che i giudizi illuminano. Qua si sovrappongono le due parti. Prima si parlava dei cieli luminosi, poi si è parlato dei giudizi, e ora dice, sì, anche il tuo servo è illuminato. Dal sole? Dal cielo? O forse dai giudizi. E allora capiamo che si è parlato del sole per parlare di Dio e per parlare dell'efficacia delle parole del Signore, che non mancano di riscaldare, illuminare, così dare vita a tutti. E custodirli dona grande profitto. la custodia delle parole. Nel capitolo 14 di Giovanni sappiamo che è legata a una promessa gigantesca, perché Gesù dice che chi custodisce le sue parole, il Padre lo amerà e noi verremo a Lui e porremo la dimora in Lui. Eh sì, il profitto è grande. Se uno custodisce le parole di Dio, Gesù dice che il Padre lo ama e poi e viene ad abitare dentro di Lui, con il Figlio. E veniamo dal tempo del Natale, nel quale per tre volte abbiamo letto quella difficilissima ma affascinante pagina di Giovanni 1 del prologo, dove ci è stato detto e ripetuto che le parole, la parola di Dio in fondo è Gesù, è il Verbo incarnato, è il Figlio. E quindi noi cerchiamo di leggere le scritture nell'unico desiderio di cercare il Figlio e di essere abitati da Lui, di essere posseduti da Lui. Ecco perché è grande il profitto, perché è la custodia delle parole del Verbo. Però il versetto 13 dice di essere peccatore, dice le inavvertenze, chi le vede, chi le riconosce, purificami dalle cose che non vedo. E poi anche dall'orgoglio trattieni il tuo servo. C'è la bellezza della testimonianza del sole, del giorno, della notte, la bellezza delle parole, eppure si sa che si può vagare qua e là. Il discernimento, scusate, le inavvertenze sono espresse da un termine ebraico che dice un po' il vagare. Ecco, anch'io vagolo, e come faccio? Anch'io, pur cercando di custodire le tue parole, pecco. E non c'è solo il peccato di cui non mi rendo conto, le inavvertenze, c'è anche il pericolo dell'orgoglio. Dall'orgoglio salva il tuo servo. Di questo peccato di orgoglio si parla nel capitolo 15 dei Numeri. È il peccato detto anche a mano alzata, cioè più sfacciato, ed è sanzionato dalla pena di morte, dalla lapidazione. Allora c'è la persona che agisce con deliberazione, nativa della terra o straniera, insulta il Signore, essa sarà eliminata dal suo popolo, perché ha disprezzato la parola del Signore. Quindi c'è la bellezza della parola e tuttavia ci sono le inavvertenze, e poi c'è l'orgoglio come decisione di prendere in mano la propria vita sfidando Dio. Tentazione che tremenda non manca di affacciarsi di tanto in tanto, e allora l'orante chiede di essere protetto da questa. È bello che quest'uomo, che ha ricevuto tanto dalla testimonianza dei padri, era intravisto bellissimo il mistero di Dio, però si sa ancora in pericolo, sa di poter essere orgoglioso, e allora dice: trattieni il tuo servo, non domini su di me, come il peccato che ha dominato su Caino. Allora sarò integro e sarò puro dal grande peccato. Qual è il grande peccato? Questo grande peccato è l'orgoglio, dicevo, però l'orgoglio ora è ridetta con una parola che propriamente designa la rottura del rapporto. La parola peccato, pesha, in ebraico, designa non lo schiaffo, non l'insulto, non l'incesto, non l'adulterio, non qualunque cosa di l'omicidio, di tremendo, ma propriamente questo peccato di cui si parla, il grande peccato, è la rottura dell'alleanza, è la rottura del rapporto. Potremmo dire è la separazione, la cessazione del vincolo. Sapete che tanti sono i termini che indicano il peccato, abbiamo visto quello che designa il vagolare, poi ce n'è un altro che vuol dire mancare il bersaglio e quindi prendere la tangente, un altro significa crescere storto, ma un altro indica la vanità, la vacuità. Questo indica la cessazione, il grande peccato è questo, uscire dall'alleanza. Le parole della mia bocca ti siano gradite. E questa parola, le parole della mia bocca, questo termine, l'abbiamo trovato all'inizio, sono le parole del giorno e della notte. Quindi questo poema è cominciato a dirci delle parole proferite dal giorno e si conclude dicendo che anche l'orante ha delle parole. Forse le sue parole vogliono essere come quelle del giorno e della notte, silenziose eppure percettibili, ti siano gradite. E il meditare del mio cuore sia davanti a te. E si sa che le parole sono gradite solo se sono accompagnate dalla ricerca interiore, dal mormorio, dalla meditazione. La testimonianza che fosse semplicemente verbale non sarebbe parola. E le parole che sono gradite sono quelle accompagnate dalla meditazione del cuore. O Signore, mia rupe. E nel Salterio spesso si parla del Signore come rupe. Immagine questa, forse qualcuno si sente rincorso e finalmente trova una roccia e sale in alto e si mette al riparo. Signore, mia rupe e mio Redentore. Il Redentore è colui che è capace di riscattare chiunque. Se contraessimo un debito che non possiamo assolvere, beh, abbiamo un Redentore, qualcuno che paga il riscatto e ci riottiene la libertà. Ecco, questo quello che avevo pensato di dirvi a commento di questo bellissimo salmo. Concluderei ora rileggendolo con calma, forse potete chiudere i libri e semplicemente riascoltarlo, forse ripensando un po' a qualcosa. Ricordatevi il mio solito consiglio: uscendo dalla chiesa, prima di uscire dalla chiesa, pensate al versetto che vorrete ricordare. Non potrete ricordare tutto, perché domani è già tutto passato. Allora fissate un versetto, durante la lettura scegliete il versetto da ripetervi per qualche giorno, o almeno per domani. Al maestro del coro, salmo di Davide. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno ne affida il racconto, e la notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte.